3 per 8, 24.
Scrivo 5, porto 3.
6 per 8, 41.
Le conquiste del braccio e della mente.
Ovvero sia, la scienza spiegata al popolo.
Radio Inchieste, semiserie a responsabilità limitata di Ugo Alberico.
Prestateci attenzione, carissimi signor,
che inizia la lezione del nostro professor.
A voi d'ogni invenzione la storia spiegherà.
Perciò questa lezione, carissimi amici, è una divagazione per darvi buon umore. Capitolo quinto.
L'invenzione dell'ombrello. In certi ambienti mal informati si pensa che quando l'ombrello non era ancora stato inventato, la pioggia non cadesse. Errore, gravissimo errore. Infatti anche oggi capita sempre che quando usciamo senza ombrello cade la pioggia, mentre quando l'ombrello l'abbiamo non piove mai. E ciò sta a dimostrare l'assoluta indipendenza delle due cose.
Premesso tale assioma storico-meteorologico, possiamo senza indugio lasciare la parola al riparatore autorizzato in parapioggia colorati e a tinta unica, Mastro Ombrellaio Serafino Pancotto, il quale vi darà lettura di una sua ode estemporanea ispirata appunto al parapioggia.
Grazie. Sotto il parapioggia, io riparo te. Tu ripari me, ci ripareremo in un caffè.
Grazie,
signore e signori. E permettetemi di invitarvi ora a una riflessione. Perché quei due che riparavano vicendevolmente dovettero ripararsi in un caffè? Lo sapete? Ebbene, signore, allora ve lo dico io. Si riparavano in un caffè perché il loro ombrello aveva più buchi che stoffa e non li riparava affatto dalla pioggia. E tutto questo perché il loro ombrello non era stato acquistato presso la ditta Pancotto, di cui vi ricordiamo il motto. Piova di rotto o piova di nove, sotto l'ombrello di Pancotto sei sicuro che non piove. Largo ragazzino, lasciami lavorare. Ecco un ombrello a lei, signora, grazie. Uno al signore, grazie. 50 franchi, ecco a lei il resto, signore, grazie. Uno per lei,
benissimo. Boione!
È tutto propaganda!
Boione!
No, signori, non si tratta di propaganda. Che il Pancotto abbia approfittato per sbolognare alcuni suoi ombrelli, questo non ha importanza. Il fatto sta solamente ad indicare che oggi la vendita dei parapioggia è facile, cosa che invece era difficilissima, se non addirittura impossibile, un tempo quando i parapioggia non c'erano.
E fu appunto per colmare questa lacuna economica e per soddisfare la vasta categoria dei venditori d'ombrello, che era in crisi appunto perché gli ombrelli non erano ancora stati inventati, fu per questi motivi, dicevamo, che l'amanuense filosofo speculativo Giovan Battista Fricandò si mise di buzzo buono per creare il parapioggia.
Signori, la mia teoria poggia su basi filosofico-scientifiche, letterarie e soprattutto edilizie.
Ai, scusi, signor Fricandò, scusi.
Seghè, lei non crede forse che la mia teoria poggi su...
Sì, credo. Ma è che vede, lei sta poggiando anche i suoi calcagni sui miei turoni. Non le spiacerebbe fare un passo più in là?
Ma sì, faccio un passo e ne faccio anche due. Oh. La mia teoria intanto non muta.
Grazie, signor Fricandò. Prosegua pure.
Dunque, dicevo... poggia su basi filosofico, scientifiche, letterarie, ma soprattutto edilizie. Infatti, ragioniamo. Perché, quando piove, ci ripariamo in casa? Perché la casa ha un tetto, e il tetto ci ripara dall'acqua. Quindi, io concludo. O uomini, quando piove, andiamocene in giro con un bel tetto sulla testa e non ci bagneremo più. Silenzio, c'è dell'altro. Dice infatti un proverbio cinese, riferendosi alla lumaca: la va, la tira tre la ca. Ed è ovvio che tirandosi dietro la casa, la lumaca non si bagni. Invece la violetta, che anche lei la va, come ci informa un'ode antica, ma che non tira tre la ca, finirà col prendere la pioggia e magari col bagnarsi e il scusa, cioè il grembiule.
Scusi, sa, signor Fricandò, ma lei è in errore. A parte la teoria mollusco e gasteropoda della lumaca, le faccio notare che quella che si venirà il scusà, o grembiule, non è la Violetta, bensì la Mariettina, la quale, per la verità storica e letteraria, non si bagnerà il scusà a causa della pioggia, ma a motivo della rugiada che si alza, come dice il poveta.
Caro signore, lei cerca di mettermi i bastoni fra le ruote, ma sa cosa le dico? Le dico che se fa tanto di proferire ancora una parola sull'argomento, io le schiaccio un'altra volta i suoi duroni.
Ha capito? Bravo Fricandò! Ma sei un dritto!
E Giovan Battista Fricandò, coadiuvato un po' dall'irruenza del suo carattere oratorio e un po' dei suoi piedi che erano già stretti nelle scarpe numero 48, riuscì a far approvare la sua teoria, sia pure con un lieve emendamento. La gente, infatti, quando pioveva, anziché uscire col tetto in testa, come egli aveva proposto, usciva con una sola tegola, tenuti in equilibrio sopra il capo con un bastone.
Ma l'ingegnosa ed acuta intuizione del Fricandò non ebbe lunga vita. I suoi oppositori urtavano i passanti che avevano i bastoni con in bilico la tegola, e la tegola stessa cadeva in testa ai malcapitati. La sorda lotta fra le due fazioni è assodata storicamente dalla celebre frase «ricevere una tegola in testa, ancora oggi in uso», e che si riferisce appunto ad un fattore imprevisto e violento che viene a colpire un dato individuo.
Grazie al meraviglioso genio speculativo di Giovan Battista Fricandò, già nel 1400 l'ombrello era a portata di mano.
Dice il Sifolini nel suo cenno storico sulla nascita del parapioggia con o senza manico. E accuratamente prosegue.
Ma la malvagità dei suoi oppositori fece cadere, assieme alle tegole, anche le speranze. 45 anni dopo l'idea di Fricandò, oltre che in culinaria come carne in guassetto, penetrò anche in Giappone, e qui il grande assaggiatore di riso cotto e crudo, al secolo Kandegina Tegelè, favorito dal fatto che molte case giapponesi avevano il tetto di carta seta, inalberò sul bastone una tegola di tale materia, dando così un nuovo indirizzo all'industria degli ombrelli.
A questo punto insorge l'America. Tutte le sue fabbriche vengono mobilitate nell'intento di battere la concorrenza. Anziché ricoprire il parapioggia con carte seta, si ricoprirono con carte da mille. Il modello va a ruba.
Incoraggiate da questo successo, alcune industrie gettano sul mercato un tipo d'ombrello ricoperto in cemento armato, modello economico e prefabbricato che poteva comodamente essere ricomposto in casa mediante una gru da 3 tonnellate.
Tutto fa presagire il grande successo del parapioggia. Ma ahimè, alle prime gocce d'acqua, tutti gli ombrelli, le cui volte non erano sostenute dalle odierne bacchette, si afflosciano, si rinchiudono sulle teste e incappucciano vergognosamente coloro che poco prima li ostentavano.
Gli industriali di tutto il mondo, preoccupati dal formidabile fallimento, organizzano immediatamente un congresso internazionale dei fabbricanti di ombrelli e aggetti limitrofi. Ogni nazione, dalla Cina al Perù, dalla Lapponia al Nicaragua, manda i propri rappresentanti per tentare di ottenere una comune linea di condotta.
Al grido di ombrelé, ombrellaio, il congresso dei 312 delegati delle 52 potenze si apre. All'acume di questi uomini e alla loro parola il compito di chiarire l'arduo problema.
Meinen guten Kameraden! Mein Vaterland ist
la guida all'histoire dell'umanità!
E per questo che l'ombrello, al di là di ogni considerazione...
Cin, ombrellin, Valtier, acuti te!
Es para questo motivo che la nostra nazione...
Don Roma Ivan Petrovic, Tavaris Palocinski!
Quell'atmosfera di cordiale e reciproca comprensione non poteva che favorire la soluzione del problema. A sera, infatti, i delegati terminarono il congresso con un lauto banchetto e si scambiarono strette di mano, sorrisi, un accorato arrivederci e se ne andarono ai loro paesi. E con essi anche la questione dell'ombrello se ne andò a quel paese.
Qualche anno più tardi, però, l'argomento doveva ritornare d'attualità. E vedi, ironia dell'umana sorte, il parapioggia nasceva come parasole. Fu Carmelo Articiocchi, in uno dei suoi frequenti viaggi in Africa, a creare inavvertitamente il primo esemplare.
Ma c'era un sollevone che ci avrebbe spaccato le cinivella anche un elefante di Ghisa.
Così scrive l'Articiocchi nel suo colorito e poetico diario.
Io a non ce la facevo più. Carmelo, mi dico in fra di me stesso medesimo, qui a se non ti metti all'ombria a finisci arrosto come un pollastrello. Detto e fatto, trovo una palma di datteri assistendo sopra le fronde la mia tenda da campo e, porca loca, mi dico, Carmelo ha inventato il parasole!
Enorme fu la gioia del nostro a tale imprevista scoperta, tanto che sradicò la palma, i cui rami alla cima facevano da stecche e reggevano la tenda da campo, un parasole gigante. E con questo trofeo entrò ansante alla società delle invenzioni per ottenere il brevetto.
Ragazzi, guardate che ombrello!
2 ore dopo, Carmelo Articiocchi era ricoverato in una clinica per alienati mentali. Ma il seme era stato gittato sul modello della storica palma che fa parte del museo di Maiorca e da cui appunto la località ha preso il nome. Su quel modello, quindi, le industrie incominciarono a fabbricare gli ombrelli con le bacchette in ferro a sostegno della stoffa.
Il mondo poté quasi cantare vittoria. Diciamo poté quasi, perché la storia dell'ombrello o parapioggia non è ancora terminata. Le parole che il Saltimbanchi scrive nel suo famoso studio comparato dell'ombrello in rapporto al manico ne sono una sicura testimonianza e in pari tempo suonano come un monito e sprone per le future generazioni di inventori. Il Saltimbanchi dice testualmente:
ora che l'ombrello vero e proprio c'è, l'umanità deve ancora superare un grave dilemma, il manico. Guida a destra o guida a sinistra? Ovvero sia, manico che volta in su a destra o manico che volta in su a sinistra? Boh, ai posteri l'ardua sentenza. La battaglia per la destra o la sinistra è sempre e comunque aperta.
Abbiamo trasmesso
L'invenzione dell'ombrello.
5° capitolo delle conquiste del braccio e della mente.
Ovvero sia la scienza spiegata al popolo.
Radio Inchieste Semiserie di Ugo Alberico.